My life is going on. E beh, la vita deve continuare, deve procedere, però insomma dobbiamo cercare di farla andare nel miglior modo possibile. Allora, quando sui mercati ci sono tante incertezze che poi si traducono in incertezze nell'economia reale, dobbiamo fare qualche riflessione e ragionamento in più. 334 11 11 622. Io sono Manuela Donghi, Giornale Radio, la radio libera di informare. Intanto sentite un po' questa notizia che appunto punta i riflettori sul disagio sociale che purtroppo una situazione economica non propriamente benevola porta inevitabilmente. Secondo Confcommercio, a gennaio l'indice di disagio sociale si attesta a 17,9. Abbiamo un più 0,6 sul mese di dicembre. L'indicatore nella formulazione attuale sottostima la disoccupazione estesa in considerazione dell'impossibilità di enucleare il numero di scoraggiati e di sottoccupati. Insomma, comunque abbiamo un 17,9 in aumento di 6 decimi di punto sul mese precedente. Il peggioramento dell'indicatore è sintesi di un aumento del tasso di variazione dei prezzi dei beni e servizi ad alta frequenza di acquisto e di una moderata crescita della disoccupazione. Beh, insomma, si parla di disagio sociale inevitabilmente quando c'è un disagio economico e soprattutto quando non si vede la luce in fondo al tunnel. Questo è un po' il punto di partenza. Buongiorno Luigi Terranova, partner di Riello Investimenti SGR. Intanto grazie per essere con noi in Next Economy.
Buongiorno, buongiorno a lei.
Racconto in due parole, poi lascio ovviamente continuare a lei. Parliamo di una società di gestione del risparmio indipendente attiva da oltre 20 anni nel settore degli investimenti alternativi, nelle asset class del private equity, del private debt e del venture capital. E insomma, opera nel segmento delle piccole e medie imprese italiane con l'obiettivo di creare valore sostenibile e di lungo periodo nelle aziende oggetto di investimento. Ho detto bene? Vuole aggiungere qualcosa?
No, ha detto molto bene. Il denominatore comune di tutte le strategie che noi realizziamo è proprio quella della piccola e media impresa che coltiviamo e coccoliamo in maniera importante, perché riteniamo che sia proprio l'asset più importante del nostro paese.
Quindi, piace la parola coccolare.
Merita. Sì, assolutamente. Assolutamente.
Esatto, ed è il momento opportuno per farlo. Senta, io parto da questa domanda un po' provocatoria, ma che ci fa restare proprio sull'argomento e sul tema che lei ha messo sul tavolo giustamente. Le piccole e medie imprese oggi nel panorama, nello scenario che stiamo vivendo, rappresentano ancora l'ossatura del nostro paese? Ovviamente è provocatoria la mia domanda, sappiamo che è così, ma insomma rischiano, quanto stanno rischiando in questo contesto?
Bah, io direi sicuramente rappresentano ancora l'ossatura, sono 160.000 imprese che rappresentano la gran parte dell'industria italiana. Queste imprese, ricordiamoci, che hanno superato, almeno quelle che hanno superato la recessione violenta del 2008 e del 2009, quelle che hanno superato il Covid e prima ancora hanno superato una globalizzazione che le ha spinte a diventare più tecnologiche, più intelligenti rispetto alle strutture che avevano in passato, dove si viveva di svalutazione della lira. Credo che queste imprese sono e saranno sempre di più ossatura. Ovviamente la piccola e media impresa deve crescere, però, cioè quello che dico, piccolo è bello, ma non deve rimanere troppo piccolo, altrimenti non ha le risorse per esportare, non ha le risorse per costruire nuovi prodotti e non ha le risorse per costruire tecnologia.
Certo.
Quindi piccolo sì, ma deve crescere.
Certo, assolutamente. Peraltro lei insomma giustamente ha associato due elementi: le crisi che tutti noi abbiamo vissuto e che ovviamente le imprese in primo piano hanno vissuto, quella del Covid, poi l'inflazione, poi la guerra, il costo delle materie prime elevato, però insieme a un periodo di grandi sfide e nuove evoluzioni. Lo stato dell'arte cosa ci dice? Insomma, si sente spesso parlare di resilienza dell'Italia, di resilienza dei nostri imprenditori. Ma è realmente così? Perché noi vogliamo insomma avere dei dati precisi, altrimenti i ragionamenti lasciano sempre un po' il tempo che trovano, no? Invece serve praticità. Visto che lei ha usato la parola coccoliamo le piccole e medie imprese, e immagino che abbiate un osservatorio ovviamente molto preciso da questo punto di vista.
Sì, io adesso non le do delle cifre universali, in quanto il nostro osservatorio sono le 100-150
certo,
aziende
certo.
che vediamo ogni anno.
Certo.
Diciamo che però che in questo momento le aziende sono un po' diciamo in difesa, perché chiaramente siamo di fronte a dei contesti molto perturbati: guerra, inflazione, energia, recessione. Tuttavia, quindi in difesa cosa vuol dire? È che si sta molto attenti alla redditività, quindi all'efficienza, si cerca di recuperare il più possibile economia, si sta molto attenti alla generazione di cassa, quindi risorse finanziarie, perché l'inflazione porta tassi elevati vuol dire debito più contenuto, debito finanziario che costa di più. Diciamo che queste imprese oggi che sono in difesa, però a mio avviso, voglio essere ottimista, iniziano a vedere all'orizzonte la luce si vede, ecco, secondo me si inizia a vedere, vediamo che la produzione industriale nel mese di dicembre è cresciuta dell'1.6-1.9%, quindi è stato un mese positivo. I primi mesi del 2023 non ho un dato oggettivo, ma sono mesi positivi. Il PIL dell'Italia, che era molto basso previsto per il 2023, lo 0,3 è diventato 0,8, non è un grande dato, ma un dato certamente migliore della Francia e della Germania. Il 2022 era 3,9% il PIL, quindi io ritengo che noi riteniamo che il 2023, che è partito difficile, però vede all'orizzonte una ripresa. L'inflazione deve scendere, è arrivato un po' al picco, probabilmente crescerà ancora un pochettino, ma la previsione è 6%, 6,5% alla fine del 23. La recessione sembra essere superata, per i dati che ci siamo detti. Recessione vuol dire due trimestri in calo, ma qui i trimestri per adesso non sono in calo e non si vede perché debbano esserli. Nel nostro osservatorio noi vediamo fatturati che crescono, margini ovviamente un po' in contrazione, perché l'energia, le materie prime, la supply chain, i trasporti, ovviamente è l'inflazione.
Certo. Senta, oltre all'inflazione poi c'è tutto il tema dell'accesso al credito, che è penalizzato dal rialzo dei tassi da parte delle banche centrali. Per alcuni abbiamo già avuto modo di parlarne in altre occasioni con altri interlocutori, ma insomma per tante imprese c'è un po' il fantasma dell'usura, no? Chi non ha possibilità anche di accedere al credito, che magari si affidi a persone che appunto non dovrebbero nemmeno essere degli interlocutori, ma insomma cosa dice rispetto a questo? Cioè qual è la difficoltà effettiva?
Ma devo dire francamente, noi l'accesso al credito lo vediamo come un problema, ma non così importante, e ripeto, per le aziende che noi frequentiamo, le aziende che vediamo.
No, certo, lei ci sta dando ovviamente la fotografia del vostro osservatorio, certo.
Nel mio osservatorio vedo un credito che è disponibile, devo dire complimenti alle banche, in particolare le principali, che hanno tenuto i rubinetti aperti. Ovviamente il costo è un costo importante, quindi noi veniamo da situazioni dove il tasso di riferimento, l'Euribor, era zero, quindi il costo poteva essere qualche punto percentuale, quindi lo spread era di 200 basis point, giù di lì 150, 100, quindi un punto e mezzo. Oggi si parte da un 3,5 plus, quindi il 3,5 si deve aggiungere poi uno spread che è diventato importante, perché la volatilità alla crisi è uno spread che io sto vedendo in giro da 2-3 punti percentuali. Certo. Quindi il costo del debito inizia a essere intorno al 6%, e il 6% è molto importante, è molto penalizzante. Per questo dico che le imprese oggi sono molto abbottonate e molto sulla difensiva, perché devono proteggere i margini, proteggere il cash flow. Non tutte sono in grado di trasferire l'inflazione sul fatturato, quindi sul consumatore, sia esso industria o sia esso appunto un consumatore finale, non tutte sono in grado, quindi ci sono aziende che stanno soffrendo, aziende che avevano dei margini contenuti, e se ci mettiamo anche un costo del debito che è triplicato a quello di qualche mese fa, diventa un problema. Però da lì a dire che non c'è, almeno nel mio osservatorio, noi investiamo in aziende dai 20 milioni in su di fatturato, e quel tipo di azienda, ovviamente quelle che vediamo noi, non hanno grandi problemi di accesso al credito, hanno un problema di costo dell'accesso al credito.
Ok, chiaro, i costi che vabbè sono lievitati, ma l'ha già spiegato assolutamente lei perfettamente. Quindi sono in una fase di protezione, di difesa, però insomma voi insegnate, e poi torniamo alla parola coccolare, che bisogna ovviamente sempre guardare al futuro. Su cosa dovrebbero puntare le imprese italiane in questo momento? Qual è? So che non è facile generalizzare e soprattutto riferire rispondere a una domanda del genere in pochi minuti, ma proviamoci. Quali possono essere le strategie adatte a un giusto processo di investimento? Ecco, mettiamola in questo modo.
No, le strategie secondo noi in questo momento devono portare a uno sviluppo della tecnologia e quindi a uno sviluppo della protezione del proprio prodotto sui mercati, e devono portare l'azienda ad andare fuori dall'Italia, quindi a crescere in particolare non solo con le esportazioni ma anche aggregandosi tra di loro. È molto importante che le imprese italiane creino in qualche maniera dei modelli estesi e che possono appunto combinarsi. Questo poi si incrocia con le transizioni che stiamo vivendo, perché anche le piccole e medie imprese hanno in testa che sta cambiando il tema demografico, c'è un tema energetico, c'è un tema ambientale, quindi su questi temi che sono molto importanti e che andranno a impattare le strategie, gli assetti delle aziende, ma non tra 20 anni, ma nei prossimi anni c'è un grande pensiero. Quindi sul tema demografico c'è un tema di sviluppo del pharma, dell'healthcare, della diagnostica, di tutto ciò che riguarda uno sviluppo che ormai è sul tavolo di tutti. Sul tema dell'ambiente noi abbiamo delle aziende che stanno sviluppando tutto ciò che è sostenibile nel mondo dell'alimentare, sono dei piccoli esempi. Sul tema, lei diceva, c'è un gap tra ricchi e poveri che si sta ampliando, è veramente un tema molto molto brutto, molto antipatico, ma anche lì ci sono degli investimenti che possono essere fatti per proprio andare incontro delle esigenze di una parte della popolazione crescente che è meno ricca, se vogliamo.
È una
parte della popolazione che è più ricca, quindi c'è uno sviluppo del lusso, c'è uno sviluppo di prodotti più accessibili, e quindi ormai il mercato è diventato molto polarizzato in alto e in basso, e quello che sta morendo è la fase intermedia. Tutto ciò che è a metà tra l'alto e il basso è sicuramente in difficoltà.
È più penalizzato, sicuramente. Sì, guardi, le leggo anche, mi fa piacere leggere il messaggio di Gabri, che scrive: meno male una persona positiva, perché così mi dà modo anche di farle un'ulteriore domanda, dottor Terranova. Una persona positiva, auguro ne continui così. Insomma, come commenta questo essere positivo? Perché poi appunto le persone purtroppo in questo momento sono tutte un po' sul chi va là, un po' anche come le piccole e medie imprese di cui parlava lei, un po' sulla difensiva. Però cosa servirebbe per poter far di più, intanto per l'economia reale, quindi a beneficio dell'economia reale, anche a partire dal nostro atteggiamento? Ecco, mi verrebbe da formularla così la domanda.
Beh, qui è un discorso molto ampio. Il discorso ampio, quello che io farei se fossi in una posizione di poter decidere, è quello di far convogliare più risparmio italiano sulle piccole e medie imprese, sull'economia reale. L'Italia è fatta da piccole e medie imprese, non è più fatto da grandi corporation. Insomma, per cui in Italia abbiamo, è un dato recente, abbiamo conti correnti e postali da 1.200 miliardi, che oggi probabilmente hanno un rendimento negativo con l'inflazione. Allora, questi 1.200 miliardi che si inseriscono in una ricchezza complessiva delle famiglie da 5.000 miliardi, io credo che se noi riuscissimo a convincere o a spingere questa ricchezza per una percentuale che può essere il 2%, ad esempio, vuol dire 70-100 miliardi che vanno sulle imprese, sull'economia reale, attraverso, adesso porto acqua al nostro mulino, attraverso fondi di investimento che hanno a che fare con la piccola e media impresa. I nostri investitori sono di fatto istituzionali, sono banche, sono assicurazioni, sono delle società, sono delle imprese. Se avessimo un risparmiatore che mette una frazione, adesso parlo in termini globali, di questi 5.000 miliardi a vantaggio dell'impresa italiana per permettere uno sviluppo, sono sicuro che avremmo due fattori positivi: un risparmiatore che ha una resa superiore rispetto a quella che ha oggi, e un'impresa che ha una fonte di finanziamento che è alternativo rispetto alla banca o alla borsa o altro. Quindi è un fatto molto molto importante, che avviene già nei mercati internazionali. In America è così, in Inghilterra in parte è così, nella vecchia Europa è stenta, in Italia è molto molto indietro.
Ecco, quindi dobbiamo un attimino accelerare su questi processi, insomma. Cosa si sente? Ecco, mi auguro anche di poterla contattare al più presto, magari per aprire, ho visto che insomma anche altri amici hanno scritto al 334 11 11 622 proprio per manifestare le difficoltà che si stanno respirando, anche rispetto parliamo di lavoratori, non di imprese, però è un discorso che è assolutamente collegato rispetto proprio al futuro. Hanno paura che per esempio le piccole e medie imprese possano non farci farcela proprio per uno scenario che sembra non cambiare a partire dalla guerra, no? che ha contribuito ad aumentare poi l'inflazione, i costi delle materie prime, eccetera. Però noi abbiamo cercato, attraverso le sue parole, di dare delle rassicurazioni, e come dicevo mi auguro di poterla avere presto ancora in diretta. Ma cosa si sente di dire in ultima battuta proprio sui saluti a chi ci ascolta e a chi non riesce a intravedere un po' di rosa nel futuro?
Ma senza, ovviamente oggi, io mi riferivo alle imprese, ovviamente c'è parte del mondo in grande sofferenza, tutti quelli che hanno un'inflazione, che subiscono un'inflazione come tutti noi, che è a doppia cifra, e non riescono ad avere un incremento del proprio fatturato, del proprio salario equivalente, ovviamente hanno una capacità di spesa ridotta.
Certo.
Se parliamo di stipendi in Italia molto, molto contenuti rispetto ad altri mercati, questo è sicuramente un problema. Però io non volevo essere positivo tout court. Io dico, la guerra non riesco ad avere una previsione, l'inflazione non lo dico io ma lo leggo in tante analisi, è prevista dopo un picco che ci sarà probabilmente nell'estate, è prevista però in calo, è prevista in calo, così come sono previsti il calo dei tassi di interesse. Il 2024 dovrebbe essere un anno più tranquillo, più sereno. Io devo guardare anche al medio lungo termine. L'energia,
certo,
abbiamo avuto
sì.
un calo del gas che è sceso in maniera consistente rispetto al 22, ovviamente è sempre molto alto rispetto al 19, è un multiplo del dato del 19. Il petrolio si è stabilizzato a 80 e passa dollari al barile. La recessione non solamente in Italia ma in Europa l'abbiamo di fatto superata, perché se lei vede non si parla quasi più di recessione,
no,
ma si parla di quindi i temi critici li abbiamo vissuti. Noi usciamo da 2, 3, 4 anni complicati tra il Covid e questo è il 22, la guerra, cioè la situazione è molto molto complessa. Però devo guardare avanti, e io devo guardare nel medio termine, non i 6 mesi, devo vedere che la luce la vedo però alla fine.
No, ma io sono d'accordissimo con lei, soprattutto nel lungo periodo, insomma, lei l'ha specificato,
sì.
perché è chiaro che la situazione
sì.
poi subirà delle variazioni, quindi bisogna essere lungimiranti. No, ma lei è stato più preciso di così non poteva essere, quindi non si preoccupi. Poi dopo ovviamente noi apriamo tante altre parentesi, perché chiaramente tutto è collegato e il periodo si sente, insomma, quindi ci sono
tante... È chiaro
tante...
che bisogna essere un po' in difensiva,
questo certo.
sia i consumatori che le imprese.
Grazie,
è un momento
certo.
di grande flessibilità.
Questa okay. è la parola chiave, diciamo così, che chiude il collegamento. Grazie a Luigi Terranova, partner di Riello Investimenti SGR.